Buon pomeriggio ascoltatori, un buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate. Sono le ore 16:30, il che significa che è arrivato il nostro turno. Quello di Vieni con me, in cui condividiamo il pomeriggio. Io sono Giulia Strippoli. Come state? Come va? Ben ritrovati in questo spazio che, lo sapete, si compone anche delle vostre voci, delle vostre segnalazioni, soprattutto di quegli appuntamenti da non perdere, di attività da fare, cose che ci piacciono assai. Oggi, spoiler, parliamo anche di un gioco molto interattivo. Aspetto però le vostre segnalazioni, i vostri racconti delle iniziative di cui vi occupate, quelle di cui vi prendete cura, allo 02 33 001 001 oppure via SMS, WhatsApp e Telegram al 331 6214 013 oppure anche via email a diretta @popolarenetwork.it. Vi dicevo, oggi parliamo di un gioco interattivo che vi propongo. Insomma, dovete rimanere all'ascolto perché avete mai sentito parlare di Urban Game? Cioè quei giochi che vi portano in giro per la città? E beh, parte delle diverse iniziative sempre legate all'80° anniversario della Resistenza, c'è anche la possibilità, sì, di imparare divertendosi. Che poi in fondo non è quello che facciamo qui? Io direi di sì, non credete? Prima ancora però di dare il benvenuto a Simone Radaelli, direttore creativo di Garipalli, che ci racconterà appunto questo Urban Game, riprendiamo un po' le fila di quella che è la toponomastica femminile della Resistenza. Oggi vi raccontiamo la storia di una donna della Resistenza, si chiama Giuliana Gadola Beltrami. Non so quanti di voi magari già ne conoscono quello che è stato il percorso. Io ammetto, non lo sapevo. E quindi magari lo ricondividiamo, anche fosse solo per rinfrescare la memoria, che fa sempre bene. Finire anche una bellissima iniziativa che ci sarà domani qui a Milano, che riguarda il Festival della Primavera che si tiene alla Casa Museo Alda Merini e che ce la racconterà una giovanissima donna afghana. Fatima Haidari tra poco con noi e scopriremo un po' le caratteristiche di questo festival, ma anche questo incontro che servirà a raccogliere fondi per finanziare le maestre che organizzano le scuole clandestine per le ragazze afghane. Insomma, come sempre, tante cose, tanta carne al fuoco. Si parte però, come sempre, con la musica. Oggi ad aprire la playlist c'è Loredana Bertè.
Una già all'inferno, l'altra va in tournée, se ne frega di me. Quale strana sorte, dipendere da te, ma dove scappi e perché? Voglio anch'io la mia parte. Mentre fortuna, l'altra sorride in copertina. E quando passa l'amore, si ferma oppure no? La sua solitudine la urla da jukebox. Una che sia nessuna, stanotte dove dormirò? Dal vecchio amico il resario o a casa di non so. Per questo mio deserto,
che alle 16:38 di Loredana Bertè ci sentiamo su Radio Popolare e che devo dire mi ha chiamato anche un po' la seconda canzone, che però appunto mi fa venire così spontanea anche la domanda: voi, i vostri pensieri della resistenza, a chi, a che cosa li dedicate?
Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, mai piaciuto, a chi non ho incontrato, a chi sa mai me, che ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me, a chi si guarda nello specchio e da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Faccia che ho stasera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finì e non si butta giù. Ai miei pensieri, a com'ero ieri, finire qui. Manca giusto un'emozione dedicato all'amore.
Cosa dedicate il vostro pensiero della resistenza? Io, dando il benvenuto alla nostra prima ospite di oggi, Laura Coci, presidente dell'Istituto della Resistenza di Lodi, nonché saggista e insegnante, forse un pensiero già mi viene, però ecco, vorrei condividerlo con te. Ciao Laura, benvenuta, ben arrivata.
Ciao Giulia e buongiorno a tutte e tutti, coloro che sono all'ascolto. Beh, il mio pensiero per la resistenza, sulla resistenza, va naturalmente alle donne. Le donne che hanno fatto una resistenza con le armi, ma soprattutto senza armi, in gran numero, e che per molto tempo sono state silenziate, sono rifluite nella vita quotidiana, tant'è che bisogna aspettare almeno 30 anni dopo la liberazione perché si inizi a parlare di loro. E tra le prime persone che iniziano a parlare delle donne nella resistenza c'è una partigiana che mi è molto cara, che è Giuliana Gadona Beltrami,
che è la donna della quale raccontiamo la storia oggi. Devo dire, Laura, grazie anche per averla voluta condividere, perché io ad esempio non la conoscevo, e quindi si impara sempre qualcosa, ma poi ci si emoziona anche a ripensare veramente al coraggio di queste donne, alle quali effettivamente penso sia giusto dedicare il nostro pensiero. Oggi parliamo di Giuliana Gadola Beltrami, e raccontaci un po' quello che è stato il suo percorso.
Ma prima di parlare del suo percorso vorrei parlare di come io l'ho conosciuta e l'ho incontrata, anche perché in virtù del mio svantaggio anagrafico, io ho 67 anni, ho avuto modo di conoscerla qualche anno prima che se ne andasse, qualche anno prima che morisse. Io in primo luogo l'ho ascoltata in un vecchio film, in realtà un docufilm del 1995, sono già passati 30 anni, mi sembra quasi incredibile, realizzato registrando quel bellissimo concerto che ci fu a Correggio e che confluì poi in materiale resistente. E lei diceva questo, aveva già 80 anni perché Giuliana era nata nel 1915, e disse una cosa che veramente mi segnò. Vedevamo un mondo molto più netto: o vincevano i fascisti e allora morivamo tutti, o vincevamo noi e allora era un altro mondo. Ma non ci saremmo mai aspettati di vedere ancora i fascisti per le strade, no, questo no. E chissà che cosa direbbe Giuliana,
oggi,
che se n'è andata nel 2005, quindi aveva 90 anni, 20 anni fa, oggi nel vedere i fascisti al governo. E questo non posso non pensarlo. E questo incontro sonoro, perché nel docufilm in realtà mai non si vedeva, sarebbe rimasto tale, anche se significativo, se in modo assolutamente casuale non avessi conosciuto il terzo genito di Giuliana e di Filippo Beltrami, Michele, che parlando, eravamo, pensa agli intrecci, a un incontro, una ricostruzione dopo la lunga guerra balcanica, la ex Jugoslavia, mi propose di conoscere Giuliana. E quindi nel febbraio del 2001 sono stata a casa sua a Milano con sette delle mie studenti, che ora sono donne fatte evidentemente, che allora frequentavano l'ultimo anno del liceo, e l'abbiamo intervistata, abbiamo realizzato questa intervista, che si trova anche su YouTube ora, quindi è libera e accessibile, che si intitola Volontarie della Libertà. Perché Volontarie della Libertà è il titolo del volume che Giuliana con Mirella Aloisio ha dedicato alle donne nella resistenza, 8 settembre 1943, 25 aprile 1945. Un libro edito nel 1981 ed è il secondo, ho parlato infatti prima del 1975, dedicato appunto in modo specifico alle donne, perché Giuliana ci vedeva lungo, era femminista, lo è sempre stata, almeno così mi ha detto. E poi da questa conoscenza c'è stata una piccola collaborazione, perché abbiamo organizzato insieme nel 2003, quindi stiamo veramente parlando di molti anni fa, un'iniziativa per opporci a quella che sarebbe stata di lì a poco la guerra dell'Iraq. E questo mi permette di parlare di Giuliana come donna di pace, anche se lei aveva imbracciato le armi, perché Giuliana mi ha fatto capire, al di là delle letture che avevo fatto come storica, come attivista dell'Istituto per la Storia della Resistenza, di cui poi sono diventata presidente, che per le partigiane, che pure hanno combattuto in armi, la guerra era una contingenza eccezionale. Le donne avevano accettato di imbracciare le armi per dichiarare guerra alla guerra, perché quella contro l'occupatore tedesco e il traditore fascista, non dimentichiamoci mai questo binomio che è molto presente nelle donne di allora, sia nei gruppi di difesa della donna sia nelle altre formazioni cui le donne hanno partecipato, quella appunto doveva essere l'ultima guerra. Le donne in realtà combattevano, come era accaduto nei grandi scioperi del 43, del 44, per pane, pace e libertà. Ecco, libertà ma anche pace, perché la pace era una condizione necessaria per instaurare una democrazia. E ora posso molto volentieri parlare di Giuliana, magari tu Giulia interrompimi se la prendo troppo, troppo analga.
Ti ascoltiamo volentieri. Assolutamente,
grazie.
Ti ascoltiamo molto volentieri, Laura, soprattutto per sapere un po' appunto come è iniziato il suo periodo resistenziale.
La premessa è che Giuliana era nata il 1 gennaio del 1915. Era di famiglia borghese e questo diventa poi un valore aggiunto, perché lei e il marito non partecipano poi alla resistenza per necessità, per fuggire, che so, andando ai bandi graziani, oppure per rivendicare una condizione migliore per sé. Ma sia lei che il marito avrebbero potuto tranquillamente espatriare in Svizzera, invece non lo fanno, scelgono di fare la loro parte. E questo mi compì molto. Un'altra vicenda, Giuliana era nata a Milano, un'altra vicenda che lei stessa mi raccontò è che aveva frequentato il liceo classico Manzoni come figlia della borghesia, per l'appunto, e che quando era liceale aveva consegnato in bianco un tema sul 28 ottobre, data della marcia su Roma, e all'insegnante, al docente che ne aveva chiesto spiegazioni, ne aveva risposto con molta ironia che di quella data non sapeva nulla, che non rappresentava assolutamente nulla, e si era presa, lei che era bravissima, aveva tutti 8 e 9, 0, era stata punita, per cui già adolescente
era già antifascista.
Ribelle. già antifascista, e questo antifascismo si consolida anche scegliendo un uomo che è pure antifascista per il matrimonio. Lei nel 36, quindi giovane, ventunenne, come forse si usava ai tempi, si sposa con Filippo Maria Beltrami, architetto milanese, pure di famiglia antifascista, e ha tre figli che sono Giovanna, Luca e Michele, che io ho conosciuto, poi successivamente ho conosciuto anche Luca. E Michele che nasce proprio nel marzo del 1943. Nel 42, l'anno prima, quando appunto era incinta di Michele, con i due figli maggiori, era sfollata da Milano a Cireggio, che è nella Val d'Ostola. È un piccolo paese che si trova molto vicino a Omegna, praticamente è come una frazione di Omegna su un lago d'Orta.
Ed è lì che loro sarebbero potuti andare in Svizzera e decidono invece di rimanere in
Esattamente.
Italia.
Esattamente, è proprio da qui, perché Val d'Ostola, vicinissimi alla Svizzera, lei aveva, loro avevano una piccola una casa di montagna e lei si rifugia lì. E invece il marito continua a lavorare a Milano. Il marito aveva qualche anno più di lei, Filippo era nato nel 1908. E quando poi cade il fascismo il 25 luglio, e ancor più quando l'Italia firma l'armistizio con gli anglo-americani, l'armistizio che è firmato in tre, ma viene reso noto l'8 settembre, sì, e a maggior ragione quando l'11 settembre i nazisti invadono l'Italia settentrionale e ripongono, diciamo così, al potere di questo governo fantoccio della Repubblica Sociale Italiana, Benito Mussolini, si agisce la scelta di Giuliana e di Filippo, che io ci tengo a sottolineare è una scelta compiuta insieme.
Già, che cosa fanno, Laura? E noi il tempo purtroppo scorre, io non vorrei mai interromperti, ma dobbiamo...
No, tu interrompimi pure. Una sera di ottobre ti confrontano e Filippo dice a Giuliana che c'è un gruppo di giovani di della Valdossola che vorrebbe opporsi ai nazisti e che mi ha chiesto di guidarmi. E Giuliana e Filippo parlano, lui ne dice, leggo dal libro di Giuliana in Capitano che lei ha scritto dedicandola al marito nel 1944 e pubblicato nel 1946, e lui mi chiede, senti, io vorrei il tuo parere, sai che se mi ci metto faccio le cose sul serio bene e fino in fondo. Certo, ora il rischio c'è, per me, ma il rischio anche per te. Sopravvivere è peggio che morire, più lungo, se non ti senti. Dio mio caro, io non voglio, tutta la vita senza di te non ce la faccio. Era già terribile star così lontani. E poi, dopo un'altra serie di battute,
decidono insieme
lui mi chiede, dunque lo faccio o non lo faccio? E poi lei lo implora, lui le dice, Giugnetta, tu Bari, cerchi delle scuse, proprio tu, una donna solida, il mio punto d'appoggio, dimmi solo una cosa, onesta però, ti pare che quelli che se ne sono andati in Svizzera mollando tutto abbiano fatto bene? E lei risponde, lei dice, riflette, bisognava rispondere la verità o perdere il rispetto di mio marito per sempre. No. Ecco, dice lui, hai detto quello che volevo.
Ribadendo
quello che, io so, che
il
tu
suo.
Pensavi.
Ribadendo ancora
mio,
di nuovo
certo.
Quello che era la sua voglia di resistere. Laura, ci dobbiamo salutare perché abbiamo pochi secondi di pausa pubblicitaria. Se tu però hai voglia di terminare la storia di Giuliana qualche minuto subito dopo la pubblicità, ti ascoltiamo ancora volentieri, così ci dici anche dove si trova il sentiero a lei intitolato. Che dici?
Benissimo, vi aspetto.
A tra poco.
Grazie.
Allora. Qualche secondo di pubblicità e torniamo qui. La seconda parte di Vieni con me, Laura Coci, la presidente dell'Istituto della Resistenza di Lodi, che ci sta raccontando la storia della partigiana Giuliana Gadola Beltrami. E Laura, ci sei ancora?
Certo che ci sono, è difficile tacitarmi quando parlo di resistenza delle donne.
Siamo arrivate al momento in cui c'è appunto questo scambio tra Giuliana e il marito Filippo Maria, e lei che ribadisce la sua voglia di continuare appunto a resistere. Poi che cosa succede?
Succede che Giuliana affida i tre figli, la figlia e i due figli, alla famiglia, alla propria famiglia, ai propri genitori, e con Filippo va in una località che si chiama Ante Camasca e partecipa anche ad alcune azioni. E è in una di queste baite, ha detto poi Michele in una commemorazione, che il papà e la mamma hanno passato insieme gli ultimi giorni. Ultimi giorni perché Filippo Maria Beltrami muore il 13 febbraio del 1944 in una delle poche battaglie frontali con i nazisti e i fascisti a Megono. E tra i due c'era un patto tra Giuliana e Filippo. Se fosse morto uno dei due, l'altro o un'altra, si sarebbe ritirato da una battaglia, da una lotta armata per crescere i figli. Lei diventa un personaggio leggendario, tant'è che ascolta su un treno diretta da Milano a Omegna i commenti di due persone che leggono la stampa e dicono: ah, ma la signora con una sola sventagliata di mitra ha ucciso 6 nazisti. E se Filippo era in capitano, perché era capitano nell'esercito regio prima di diventare partigiano,
era probabilmente la capitana, la signora.
Sì, sì, lei era chiamata con rispetto la signora.
E lì nell'Alpe Comasca si trova questo sentiero a lei dedicato, corretto?
No. All'Alpe Comasca c'è il sentiero Beltrami. A lei è stato dedicato un giardino, e così chiudo, proprio a Milano. Il 12 marzo di quest'anno, ho saputo dal nipote, dal figlio di Michele Beltrami.
Dove si trova?
Nella sua nonna. Si trova nel municipio 6, tra le vie Torre Argenati ed Ecronananza. Io non sono milanese, ma direi in zona ticinese.
Eh sì, via.
Uno spazio verde non dedicato, si trova tra due giardini, e ne è stato dedicato proprio perché lei, fino alla morte, poi si è dedicata alla memoria della Resistenza. Ha scritto un bellissimo libro di poesie dedicato al marito, Lungo Amore, il romanzo Il Capitano,
che meraviglia.
Un saggio Volontarie della Libertà. In Capitano e Volontarie della Libertà sono stati recentemente ristampati.
È proprio il caso di dire, Laura, che questa di Giuliana Gadola Beltrami è una storia davvero di amore e rabbia, oltre che di resistenza.
No, di amore e d'amore, perché rabbia, sai,
di amore e amore.
Amore e anche dolore, il dolore che diventa, perché la rabbia poi porta a fare azioni magari inconsunte. Il dolore, quando si elabora, porta al desiderio di prolungare, mantenere la memoria, per cui noi poi è stata femminista, ha detto che il suo periodo più bello è stato quello della Resistenza, come per tutte le donne, perché si sono sentite libere. Ha combattuto, io me lo ricordo, avevo 18 anni, per il referendum sull'aborto, è stata attiva nel NAMPI.
Insomma, ce ne sono di ragioni per le quali questo giardino, certo, le è stato giustamente intitolato. Beh, io faccio anche un appello, che magari, qualora ci fossero adesso all'ascolto delle persone che magari si trovano in quella zona Argelati, municipio 6, ticinese, magari ci possano, le invito a inviarci delle foto, a condividerle anche sul gruppo Vieni con me Radio Popolare. Laura Coci, noi dobbiamo salutarci perché tempus fugit, ma è stato un piacere sentirti, sentire,
grazie,
la tua storia, e ovviamente ci risentiremo magari presto. Grazie mille, allora.
Grazie per
ciao,
aver dato
Laura.
Voce alle donne. Ciao Giulia.
Grazie, ciao.
A te.
Life like I'd never done, but it's just the devil in me, the devil that's calling as I come undone. The sky is getting dark at night, darker than the fear that's gonna pull us apart. My beating is the sound of love, the sound of love is beating like a fevered heart, and it's the fire, the fire. I'm
su Radio Popolare. Pronto, chi sei?
Sì, sono Vito Caruso di Bussero.
Ciao Vito, dici
Ciao.
Tutto.
Sì, volevo segnalare che nell'ambito dell'ottantesimo della Festa di Liberazione a Bussero organizzeremo per domani sera nell'auditorium della biblioteca un incontro con Adelmo Cervi.
Dove si trovano delle informazioni e altri dettagli?
Su Facebook si trovano le informazioni, sul sito del PD di Bussero. Ecco, a questa iniziativa hanno dato la loro adesione l'AMPI ed altre associazioni culturali. Con Adelmo vorremmo toccare alcuni punti fondamentali della resistenza.
Domani a che ora?
Alle 20:45 nell'auditorium della biblioteca di Bussero.
Grazie mille Vito. Ciao.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie a voi. Ciao, ciao.
Desire, Anna Calvi su Radio Popolare, e adesso invece è il momento di parlare di questo gioco che vi raccontavo un po' in apertura di puntata, uno urban game che si chiama City Escape Milano Resiste, e ce lo racconta Simone Radaelli, direttore creativo di Garipalli. Ciao Simone, ben arrivato, benvenuto.
Ciao, grazie mille.
Ciao, grazie a te per essere qui e soprattutto per aver organizzato questa attività, come dire, super interattiva, perché è un modo per poter parlare di resistenza, ma anche giocando, divertendosi, e quindi fare due cose insieme. Raccontaci un po' come funziona City Escape Milano Resiste.
Certo, allora prima di tutto forse mi concentrerei su che cos'è.
Cityscape,
magari su un urban game in generale.
Hai ragione.
Diciamo che forse la maniera più semplice per raccontarla è parlando di caccia al tesoro, che è una cosa che conosciamo un po' tutti, però ecco, una caccia al tesoro molto più moderna, molto più elaborata, e funziona attraverso una chat come se fosse WhatsApp, solo che al posto che parlare con amici, parenti, vi ritrovate a parlare, i giocatori si ritrovano a parlare con dei personaggi storici o con dei personaggi, nel caso di Milano Resiste, che non sono propriamente tutti storici, sono personaggi di fantasia, ma che raccontano una storia ben precisa, che è la storia di Franco, che è un oste, che semplicemente la notte del 25 aprile si ritrova ad aver perso sua sorella. Lui crede di sapere che la sorella fa parte della resistenza e chiama, diciamo, i giocatori, e quindi questa è un po' la chiamata all'azione, ad aiutarlo per trovare sua sorella che è dispersa. E chiaramente in quel periodo, quando eri, diciamo, partigiano e sparivi, non era sicuramente una buona...
Un po' ti preoccupavi, ecco.
Diciamo di sì. Quindi, che cosa faranno i giocatori? Cosa sono chiamati a fare i giocatori? Sono chiamati ad andare fisicamente in giro per le vie della città, per le vie di Milano, a esplorare dei luoghi che effettivamente sono stati dei luoghi importanti per la resistenza, sono dei punti effettivi in cui è successo qualcosa di vero nella storia della resistenza italiana, e nell'andare in giro sono chiamati a risolvere dei piccoli misteri, dei messaggi criptati, guardare dei punti specifici della città, cercare di risolvere dei piccoli indovinelli, dei piccoli enigmi che fanno sia scoprire, diciamo, parte della storia della resistenza e del giorno della liberazione, sia una parte della città.
Ci sono delle tappe fisse, poi vedo che sono collocate in tutte le zone, diciamo, della città di Milano, e ci sono anche possibilità per bambini, adulti, insomma si può giocare in ogni fascia d'età?
Assolutamente sì, assolutamente. Noi tendenzialmente consigliamo di giocare in gruppo, ma le fasce d'età sono le più trasversali, possono giocare dai bambini fino alle persone adulte, non c'è assolutamente alcun limite di età. Per quanto riguarda il percorso, sì, sono tappe fisse, quindi si parte più o meno da Lanza, in zona Lanza, davanti al teatro piccolo, e si finisce in Duomo.
Non svegliamo però ovviamente il percorso, perché appunto poi bisogna, no, cercare di capirlo e intuirlo da sé. Ma ecco, mettiamo che adesso ci fossero un gruppetto di 5-6 ascoltatori che si vogliono organizzare, come fanno per giocare a Cityscape Milano Resiste?
Certo, allora è molto facile, basta andare sul sito garipalli.com.
Sì.
Selezionare la Cityscape Milano Resiste, che si trova proprio in home page, acquistare la Cityscape, che però si trova a 0 euro perché è gratuita fino da oggi fino a fine anno. A quel punto arriverà loro una mail e sulla mail ci sarà scritto qual è il luogo di inizio della Cityscape, e a quel punto basterà loro andare sulla loro area personale sul sito garipalli.com, selezionare gioca. E il gioco partirà da solo e da quel punto verranno automaticamente guidati di tappa in tappa per procedere nel gioco e non dovranno più preoccuparsi di niente se non di divertirsi.
Di tappa in tappa, e quindi questi indizi verranno poi inviati via WhatsApp, hai detto?
Quindi allora no, non è propriamente WhatsApp, diciamo una chat. Simile a WhatsApp, okay. Però è una chat, sì.
Però comunque, ecco, non bisogna far niente se non iscriversi, accedere, registrarsi e iniziare a giocare.
Esattamente, esattamente.
Quanto dura più o meno il gioco?
Allora, il gioco dura circa un paio d'ore e il percorso è di circa 3 chilometri, però è molto centrale a Milano, per cui non bisogna prendere mezzi, è tutto fattibile a piedi.
Insomma, lo potete fare senza veramente alcuna scusa, invece di andare un sabato pomeriggio così al centro commerciale, portate i vostri figli e le vostre figlie a giocare insieme a voi e anche a conoscere un po' i luoghi della Resistenza e a scoprire queste cose, perché poi appunto sono queste, no, le modalità poi che ci permettono un po' di proprio trasferire il vero messaggio. Senti Simone, quindi abbiamo detto che questo è un gioco che sarà gratuito per tutto il 2025 e fa parte di un palinsesto più grande, che è quello appunto delle iniziative dedicate alla Resistenza. C'è stata già un'inaugurazione. Tu ci hai giocato già? L'hai provato?
Sì, allora io diciamo che ci ho giocato, essendo che diciamo noi l'abbiamo
uno degli autori,
sviluppata, esatto, diciamo che non l'abbiamo propriamente giocata, ma abbiamo visto gente che l'ha giocata e sembravano divertiti e ingaggiati.
Beh, vedi, va bene, io allora magari mi riservo di provare e poi ci risentiamo, magari ci scambiamo i trucchetti. Ecco, ma si può rifare più volte, certo, il gioco?
Allora, diciamo in questo caso forse sì, nel senso che una volta che uno scopre gli enigmi, le sfide, i giochi, ormai li sa, ecco, non è una cosa che si può fare più volte. Ma la particolarità di Cityscape Milano Resiste sta proprio nella narrazione, perché sono stati utilizzati numerosi documenti storici, foto storiche vere, reali, e questo sicuramente è un valore aggiunto importante, perché le persone possono, i giocatori possono guardare video, storie, audio, sentire audio, vedere foto, documenti storici veri, e questo sicuramente è molto, una cosa molto bella.
Eh sì, decisamente sì. Bene, Cityscape Milano Resiste, grazie Simone Radaelli, allora ci si becca giocando, oltre che in piazza il 25
assolutamente.
Aprile.
Assolutamente sì.
Ciao, buona liberazione.
Grazie mille.
A te.
Ciao.
Ciao. I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold. For the answer, are we human or are we dancer?
gotta let me know. Are we human? Or are we dancing? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancing?
Domani a Milano, 16 aprile, ore 18 in via Magolfa, anche qui rimaniamo zona Navigli, allo spazio Alda Merini, ci sarà il festival di primavera a casa Alda Merini. Di tutto questo e delle iniziative ci racconta una giovane attivista, Fatima Aidari, nonché anche la fondatrice dell'associazione Alefba. Ciao Fatima, ben arrivata, benvenuta.
Ciao Giulia, grazie mille, grazie a Radio Popolare per avermi invitata oggi, è un onore a poter parlare e raccontare la realtà delle donne afghane e il lavoro della nostra associazione, ma anche il incontro di domani, grazie.
Di che cosa si tratta domani? L'incontro che si chiama Afghanistan e l'apartheid delle donne.
Sì, come hai detto, domani 16 di aprile, ore 18, saremo a casa di Alda Merini, qui a Milano, per un incontro molto importante, intitolato Afghanistan, l'apartheid delle donne. Allora, sarà un momento di riflessione anche sulle verità verso le donne afghane che oggi vivono sotto un regime che nega loro i diritti fondamentali e come sapete le donne in Afghanistan è totalmente cancellata nella società e non possono fare niente, quindi per me silenzio e complicità. E quindi domani è un'opportunità per noi a parlare di loro resilienza, ma anche raccolta fondi per sostenere un gruppo di ragazze che studiano in Afghanistan e la nostra associazione, associazione sostenga il loro istruzione.
Questa raccolta fondi della quale ci parli, ci racconti un po' di più?
Allora, domani io racconterò la mia esperienza come una donna afghana in esilio e come cofondatrice dell'associazione Aleppo, che sostiene un gruppo di ragazze in Afghanistan che continuano a studiare in segreto e nonostante i pericoli loro non si arrendono e noi siamo al loro fianco per garantire loro un'istruzione e un futuro. Durante l'evento ci sarà anche una piccola asta di poesia e quadri realizzati dalle artiste del CETEC e da Cristina Donati Meyer. Tutte le donazioni andranno a supportare le nostre ragazze afghane e il loro percorso di studio. È un gesto concreto per noi per fare la differenza nella vita. Sì.
Domani è parte di questo festival, ci sono anche altri appuntamenti che ci vuoi segnalare, Fatima?
Allora, domani?
Dico, parte del festival della primavera, ci sono altri appuntamenti che ci vuoi segnalare?
Allora, noi abbiamo solo il incontro di domani, che è un tavola rotonda, parlo io, la mia esperienza in Afghanistan, ma anche la storia delle donne, come hai detto c'è arte, poesia, un piccolo
talk.
E poi in futuro qua a Milano abbiamo gli altri eventi, per esempio vogliamo organizzare una cena afghana per gli italiani come abbiamo fatto in Marche Region d'Italia, quindi se qualcuno vuole partecipare o vuole sostenere il nostro lavoro può andare sulla social di Casal de Merini, ma anche associazione Alefa.
Perfetto, allora Casa Alda Merini, domani l'appuntamento è alle ore 18 in via Magolfa 30 Milano, zona Navigli, per questo incontro e poi tutte le informazioni sulle pagine di Casa Alda Merini. Fatima, io ti ringrazio e buon lavoro e anche a te buona resistenza.
Grazie mille Giulia, grazie per avermi ancora e a presto.
Ciao Fatima, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao. Puntata ricca, un sacco di cose, tante storie belle, sempre resistenti, devo dire. Il telefono ha squillato, io non ho avuto modo di rispondervi, mannaggia. Ma scrivetemi, avvieni con me, @radiopopolare.it, lì vi leggo anche fuori da questa oretta di trasmissione. Che torna domani, puntuale, stesso posto, stesse frequenze, alle ore 16:30. Per ora, un abbraccio e una buona serata a tutti e a tutte da Giulia. Ciao!